Un'altra parabola espose loro così: il regno dei cieli si può paragonare ad un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi la messe fiorì e fece frutto, ecco, apparve anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Padrone, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania?» Egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi dunque che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che cogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima la zizzania, legatela in fastelli per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio». Poi Gesù lasciò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si accostarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo. Il seme buono sono i figli del regno, la zizzania i figli del maligno. Il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura rappresenta la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, intenda». Anche questa parabola è corredata dalla spiegazione, ed anche per questo caso dobbiamo riconoscere che la parabola viene raccontata da Gesù, la spiegazione probabilmente esce dalla penna di Matteo per la sua comunità. Il succo della parabola, che una volta pronunciato potremmo salutarci e andarcene a casa, è il seguente. Prima di tutto, la presenza della zizzania nel mondo e nella Chiesa non deve stupirci e non è neppure il segno di un fallimento. La Chiesa non chiude le porte a nessuno. Tempo stesso esistono ed esisteranno sempre dei servi impazienti, troppo zelanti, che vorrebbero anticipare il giudizio di Dio, ma il giudizio di Dio non può e non deve essere anticipato. Diversamente si spenderebbe tempo e fatica per estirpare il male invece di pazientare, ed ecco le parole chiave, imparando a conviverci con il male. Il troppo zelo è un difetto esattamente come la pigrizia. Riflettendo sul tema della pazienza, perché la parabola della zizzania affronta il tema della pazienza di Dio di fronte al male. Riflettendo sul tema della pazienza mi è venuta in mente un'altra vicenda raccontata questa volta da San Luca al capitolo 9 del suo Vangelo. Gesù era diretto a Gerusalemme e strada facendo passava di villaggio in villaggio con i suoi apostoli e annunciava il regno dei cieli. Prima di entrare in villaggio mandava i suoi a preparargli il terreno. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per fare i preparativi per lui. Ma essi non vollero riceverlo perché era diretto a Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Ma Gesù si voltò e li rimproverò e si avviarono verso un altro villaggio. Lo stesso insegnamento della parabola della zizzania emerge dalla parabola matteana della rete gettata che prende ogni sorta di pesci. Il giudizio finale non spetta a noi. Non ne abbiamo né gli strumenti, né l'autorità, né il metro di giudizio, perché quello di Dio è esattamente, non dico l'opposto, ma è molto diverso dal nostro. Il bene e il male convivono e convivranno fino al loro compimento, o come dice Paolo, fino alla loro parusia. Proviamo a cogliere il senso del racconto. L'immagine della mietitura è tipica del discorso messianico, cioè del discorso sull'avvento finale del Messia, sul giudizio universale, sul compimento del Regno dei Cieli. Tuttavia, la parabola non si concentra immediatamente sul giudizio finale, ma potremmo dire esita sulla semina, sulla crescita e sulla maturazione del buon grano e della zizzania. La novità evangelica che possiamo cogliere da questo brano è che la politica di Dio è improntata alla pazienza verso gli operatori di iniquità. Ed è proprio questa novità che desta lo scandalo di coloro che ascoltano. Il passo evangelico vuole rispondere ad un'esigenza già presente, ad una realtà già presente nella comunità di Gesù, nella comunità di Matteo e anche nelle nostre comunità, fin dai suoi albori. La Chiesa si trovava a navigare nelle acque agitate dello scandalo che provocavano i battezzati, i quali ricadevano nel peccato. Sorse immediatamente la polemica tra chi era favorevole a riammettere, riaccogliere questi peccatori recidivi e chi invece rifiutava la possibilità di una nuova accoglienza, di una riabilitazione. Lo testimonia la citazione della prima lettera ai Corinzi, capitolo 4, dove San Paolo esorta, anzi ordina ai suoi: non giudicate nulla prima del tempo, sicché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce ciò che le tenebre nascondono e manifesterà il consiglio del cuore. Ecco, dunque la comunità primitiva, siamo proprio agli inizi della Chiesa, subì la tentazione di assumere degli atteggiamenti rigidi e poco inclini alla misericordia, che potrebbe suonare il colmo, no, della comunità cristiana. Ma tant'è, anche per la Chiesa ci vuole del tempo per capire che cos'è la misericordia di Cristo e per elaborare una teologia della misericordia. Vi dico già subito che per arrivare ad un concetto di riconciliazione sacramentale, di confessione come lo intendiamo noi, ci vollero quasi 6 secoli. Questa questione sulla riabilitazione o sul rifiuto di riabilitare i cristiani recidivi nella comunità cristiana fa un poco da spartiacque. Si tratta naturalmente di colpe o di peccati lievi, ma molto gravi, e ne dirò alcuni strada facendo. E la domanda, allora, lo ammettiamo o non lo riammettiamo? Uno degli esponenti di spicco dell'ala, potremmo dire, integralista in fatto di riammissione dei colpevoli di peccato dopo il battesimo è Tertulliano. Tertulliano nasce intorno al 155, muore dopo il 230, quindi siamo a cavallo tra il secondo e il terzo secolo. È un insigne maestro di spirito, un teologo di elevatissima statura. Tuttavia, vedremo che Tertulliano manifesta tutto il suo rifiuto teologico di riaccogliere i cristiani che dopo il battesimo avevano peccato, ed in questo si associa ad una eresia che si chiama montanismo, fondata da un certo Montano che viveva nell'attuale Turchia, era nella Frigia vicino all'Anatolia, ed era un ex sacerdote, il quale riteneva che colui il quale dopo il battesimo si fosse nuovamente reso responsabile di colpa grave non dovesse più essere reintegrato. Tertulliano aderisce, dicevo, a questo filone di pensiero, prendendo dunque le distanze dalla teologia ufficiale che nel frattempo andava avanti. Alla luce anche della nuova prassi liturgica della confessione che si andava diffondendo. Per comprendere il pensiero di Tertulliano dobbiamo rifarci al contesto in cui Tertulliano vive. Intanto, che cosa si intendeva per confessione dei peccati e per battesimo? Ai tempi di Tertulliano il battesimo era degli adulti, la confessione era un tutt'uno con il sacramento del battesimo. Con il battesimo il neofita, il cristiano, rinunciava per sempre alla sua vita passata, per sempre al peccato. Dunque, colui che vi ricadeva Veniva meno alle promesse battesimali e dunque si rendeva indegno di essere riaccolto nella comunione cristiana. Se questa severità aveva un suo perché, quali erano questi crimini per i quali colui che li aveva commessi dopo il battesimo, ricadendo nel suo passato di peccato, non poteva poi essere accolto? Adulterio, omicidio, aborto, apostasia, scandalo pubblico. Con il passare degli anni, soprattutto in epoche di persecuzioni, la Chiesa cominciò a capire che il battesimo non costituiva una garanzia assoluta contro le tentazioni. La Chiesa cominciò a capire che la fallibilità, l'inclinazione a peccare, fa parte, lo chiamiamo il fomite, fa parte della nostra umanità. Tuttavia, nonostante questa severità rimanesse, la Chiesa aveva concesso una seconda chance, una seconda possibilità. Se anche dopo questa seconda si verificava di nuovo un peccato grave, basta. Lui che l'aveva commesso era fuori. Nei secoli successivi, la riflessione sul Dio della misericordia fa passi da gigante, potremmo dire, anche sulla spinta di San Colombano. San Colombano è un monaco britannico che vive intorno al V secolo, V-VI secolo, che attraversa la Manica con un'armata brancaleone di monaci che invadono, dilagano, si estendono nella loro attività pastorale in tutta l'Europa del Nord e diffondono quella che si chiamò poi la confessione auricolare. La confessione in antico era pubblica, lo leggiamo nei Vangeli quando la folla sul Giordano era in coda per presentarsi a Giovanni, battezzatore, confessava pubblicamente i suoi peccati e veniva battezzato, e Gesù con loro. Intorno al V-VI secolo i monaci di San Colombano diffondono questa nuova forma liturgica di celebrazione della penitenza, che è praticamente sussurrare all'orecchio del prete, cioè in un luogo appartato, non più in pubblico, i propri peccati, ricevendone l'assoluzione. È la nostra, tutto sommato, riconciliazione, che non è più come nei primissimi secoli, ma è sostanzialmente un bilancio che periodicamente noi proponiamo un ritmo di mensile, costituisce appunto il bilancio del mio passato e le prospettive per il futuro. In occasione delle serate di riflessione che abbiamo tenuto insieme sul discorso ecclesiale, vi ricordate, prima di Natale, concludevo presentando alcune questioni aperte che ripresento ora perché hanno a che fare proprio con la parabola della zizzania. Come comunità siamo pronti, siamo disponibili a riaccogliere colui che ha sbagliato con tutto il cuore, cioè senza condizioni e senza riserve? Sentiamo dire spesso che quando qualcuno si rende responsabile, io faccio fatica a dire colpevole, però tant'è, colpevole di una colpa molto grave agli occhi della società, la società stenta a riabilitare la persona. Non soltanto in carcere si entra ladruncoli e si esce criminali, ma anche nella società, una volta che viene a sapere che ti sei macchiato di un'onta grave, ti sei giocato la reputazione. Allora, noi come cristiani, diciamo lo stesso? Siamo tentati anche noi di estirpare la persona dal campo del Signore come zizzania infestante? Questione non meno delicata, la gravità intrinseca della colpa, se questa configuri fattispecie di peccato, donde la necessità di confessarsi e, in certi casi, di assumere dei provvedimenti disciplinari in prospettiva della conversione del peccatore per poterlo riabilitare e riaccogliere. Faccio un esempio. La scelta di assumere uno stato di vita che non sia in conformità con la morale cristiana tradizionale e che possa suscitare dunque la riprovazione, quando non addirittura lo scandalo della... Per esempio, la consuetudine ormai diffusa di andare a convivere prima del matrimonio, la quale pratica diffusissima non è mica ancora stata sdoganata dal magistero ufficiale. Come ci comportiamo? Quale atteggiamento possiamo, dobbiamo assumere in merito? E chi fa i corsi di preparazione al matrimonio lo sa. Alla luce dell'evoluzione della teologia in tema di misericordia, citata sopra e ripeto, una vera rivoluzione copernicana, il futuro che ci aspetta è un futuro aperto a nuovi e forse sorprendenti progressi, la Chiesa, nell'ottica di una Chiesa sempre più fedele al Vangelo di Cristo. Non so se avete capito l'antifona. La enciclica ultima Papa Francesco, Amoris Laetitia, è un segno più che tangibile dell'attenzione che il Papa, lui l'intero Episcopato, ha nei confronti di situazioni come quella che ho testé enunciato, ma alcune molto più, diciamo, non so come dire, se usare pesanti, se usare estreme, se usare progressiste, se usare, non lo so, vedete voi. Insomma, l'Amoris Laetitia ne parla e in un modo come mai il magistero ufficiale, soprattutto pontificio, si era espresso. La morale cristiana ha conosciuto delle stagioni di profondo cambiamento, in direzione di una maggior tolleranza. Ricordo però che quando parlo di tolleranza e mi riferisco all'attenzione a cogliere le sfide, attenzione della Chiesa, a cogliere le sfide che il mondo le pone, cogliere non significa sottoscrivere, così come accogliere non significa condividere. Quando dico che la Chiesa coglie le sfide, dico che la Chiesa su certe questioni ha smesso di dire soltanto dei no. Che quando un genitore di fronte ad una domanda di un figlio adolescente dice no, e il figlio chiede perché, e il genitore gli risponde perché no, questo significa che non vuole assolutamente cogliere l'istanza che si chiama figlio e che non vuole assolutamente discutere. E con quel no il discorso è chiuso, anzi non si è neanche aperto. La Chiesa lo ha fatto per tante, da sempre, su certe questioni. Questo Papa ha scritto nell'Amoris Laetitia, è ora di finirla, di dire soltanto dei no. Preti, si tirino su, rimbocchino le maniche e affrontino i casi, accompagnando le persone, accompagnando. Questo è un momento di grande svolta sul tema della morale familiare e non solo. Vi dicevo che la Chiesa ha saputo cogliere nei secoli gli spunti, i fermenti della cultura, dell'economia, della politica, dello stesso sentire della gente. Faccio degli esempi che sappiamo tutti del resto. La rivoluzione industriale, che ha spinto la Chiesa a prendersi cura del trattamento sul lavoro degli operai, della classe operaia, dell'orario di lavoro. Uno spunto questo della rivoluzione industriale che insieme con gli altri ha ispirato la Chiesa a produrre quello che oggi chiamiamo tranquillamente il magistero sociale della Chiesa. La rivoluzione francese, tutto il problema del terzo Stato, dell'infallibilità del clero, delle borghesie, eccetera. Secoli dopo, la rivoluzione sessuale, la rivoluzione studentesca, la condizione della donna, le lotte degli anni 60 che hanno portato finalmente gli operai e i lavoratori allo statuto nel 1970. Alcuni anni dopo la questione del divorzio, la legge sull'aborto e ora la cultura del gender. Ma c'era per esempio un istituto che fin dal primo secolo la Chiesa nascente ha dovuto affrontare, ed è stata fino alla prima metà del 1900 evidentemente grande. Agli inizi non ha neanche colto il problema, evidentemente se c'era era un dato di cultura. Sto parlando della schiavitù, istituto della schiavitù. C'è una breve lettera di San Paolo che affronta proprio il problema della schiavitù. Però la schiavitù era un dato di cultura e la Chiesa nascente non ha mostrato particolari preoccupazioni per il fatto che nella società c'erano uomini e donne che non possedevano alcun diritto umano perché erano schiavi. Il cambiamento e l'abolizione della schiavitù alla fine dell'Ottocento, in modo formale, ufficiale, e fino alla prima metà del Novecento nei fatti reali, questo cambiamento che costituì una vera rivoluzione culturale e anche economica, perché l'abolizione della schiavitù per grandi proprietari terrieri fu un colpo pesantissimo, soprattutto in Stati Uniti, vi dicevo, è costato la vita di alcuni autorevoli rappresentanti, testimoni della fede, come il reverendo Martin Luther King. Ed eccoci al cuore del messaggio della parabola della zizzania, messaggio della tolleranza. Al tempo di Gesù, il movimento dei farisei rivendicava per il popolo di Israele il privilegio di essere il popolo eletto rispetto a tutti gli altri popoli. All'interno della società israelita, i farisei rappresentavano ciò che Israele rappresentava per tutti i popoli. I farisei all'interno della società israelita rappresentavano i migliori, i santi, il pio israelita, i prediletti, i privilegiati. E dunque, come tali, tenevano a distanza, prudente distanza, i peccatori, per evitare che la gente sospettasse, anche solo lontanamente, una loro complicità col peccato, dunque si tenevano lontani. La legge era questa, la morale era la morale dell'allontanamento, della distanza, della separazione ideologica e anche nei fatti. Stessa mentalità era quella del movimento di Qumran, l'abbiamo già visto il nostro primo incontro, che si distingueva per questa ideologia di opposizione, di separazione, di rigida intransigenza morale, ed imponeva ai suoi adepti, i Qumraniani, il rifiuto di qualsiasi rapporto, di qualsiasi relazione con coloro che non erano puri. La stessa predicazione del Battista insinuava una sorta di durezza nella teologia del precursore, che annunciava un Messia con la scure e il ventilabro, pronto a tagliare alla radice e a spazzare via la zizzania rispetto al buon grano. E poi viene Gesù, che non fa niente di tutto questo e dice tutto il contrario. Lui per primo non prende le distanze dai peccatori, li va a cercare, accetta di farsi vedere in loro compagnia, si mescola addirittura con i peccatori, suscitando sospetti coloro che lo vedevano, che lo tenevano d'occhio, capite, popolo, legge, sospetti che anche lui fosse uno di loro. Farisei, Qumraniani e zeloti propugnavano una forma di santità fondata sulla separazione. Vagheggiavano un Messia forte che mettesse in atto questo programma con qualsiasi strumento, compresa l'insurrezione armata, vedi gli zeloti, e gli attentati. Una sorta, qualcosa di molto simile all'attuale integralismo islamico talebano. In tale contesto politico, religioso, culturale, possiamo cogliere dunque tutta la forza polemica e dirompente della parabola raccontata da Gesù sulla zizzania. Vedete, non si tratta soltanto quella di Gesù di una predicazione morale o di una esortazione. L'intendimento del Nazareno è squisitamente teologico, nel senso che sta parlando del regno dei cieli, e questo regno dei cieli si impianta assumendo una politica di tolleranza qui in terra. Il regno è già arrivato, anche se non sembra, anche se Israele non si è convertito, anche se i peccatori continuano ad esistere e forse esisteranno sempre. Addirittura, rispetto a questa idea propugnata da Gesù che racconta questa parabola della zizzania, la possiamo ritrovare molto prima di Gesù, questa convinzione di un Dio che di fronte al male è distratto. non se ne cura granché. Se voi andate a leggere il Salmo 10, Salmo 10, è stato scritto secoli prima di Gesù, inizia così: perché, Signore, stai lontano, nel tempo della sofferenza ti nascondi, il giusto perisce sotto i colpi dell'empio, e avanti. No, perché, Signore, stai lontano? Addirittura questa parabola rende ancora più pesante il sospetto che non soltanto Dio è distratto, ma Dio addirittura volta lo sguardo per non vedere il male. La logica di un Dio che non elimina il male, che non elimina il peccato, ma che ce ne facciamo di un Dio così, contemporanei di Gesù? In effetti, il regno di Dio che Gesù è venuto a manifestare non smentisce questi sospetti, ma li riacutizza. Verità, la parabola della zizzania non afferma che Dio non si cura del male, mentre questo continua a mietere le sue vittime. Il regno già presente, qui e ora, il regno di Dio non è un interruttore che basta girarlo e d'amblè tutto il male sparisce. Fatti fuori, ci sono soltanto più i santi. Non è così. Il regno di Dio che Gesù è venuto a rivelare è qualcosa in movimento, è qualcosa in divenire, è qualcosa di dinamico. Il male è già stato vinto alla radice, ma non ancora nelle sue conseguenze. Gli effetti del male perdurano. Giudizio finale, e siamo alla omelia sulla parabola, quella che Matteo avrebbe scritto assumendo il polso della situazione della sua comunità 50 anni dopo Gesù. Leggiamo appunto la parabola alla luce della sua spiegazione. L'insistenza non riguarda più l'avvento del regno con la sua strana politica di tolleranza. Troviamo invece un ammonimento a non approfittare della pazienza di Dio. Il giudizio, infatti, finale arriverà. Il testo assume, il testo della predica, della spiegazione, assume il valore di una parenesi, cioè di un insegnamento, di un'esortazione, anzi, due esortazioni. La prima è una spiegazione allegorica, la zizzania è questo, il buon grano è quest'altro, il seminatore è quell'altro, colui che semina la zizzania è quell'altro, eccetera. Ecco, è una spiegazione allegorica dei diversi punti del testo, della parabola. Poi c'è una piccola apocalissi, cioè giudizio finale, che ha lo scopo di applicare la sorte, alla sorte degli uomini, quella del grano e della zizzania. Gli uni saranno salvati e gli altri saranno bruciati. Questa spiegazione rivela un ambiente comunitario ben preciso. Con il tempo la Chiesa prende coscienza della sua missione universale. Vedete la parabola che segue del piccolo fermento di lievito che fa fermentare tutta la massa, tutta la pasta. La Chiesa è mandata in tutto il mondo. Al tempo stesso la Chiesa prende coscienza della presenza di molte defezioni. Di fronte a queste defezioni la Chiesa non prova più tutta questa meraviglia, tutto questo scandalo, ma piuttosto si adatta, analogamente a quanto sta succedendo in questi ultimi nostri due anni, allorché in occasione di questa ultima pandemia è assai probabile che non si riesca a debellare del tutto il virus, forse non, certamente non adesso, ed allora stiamo imparando ad adattarci al virus per difendercene e premunirci dal contagio, ma intanto il virus analogamente è per il discorso sul male e sul peccato. Dobbiamo adattarci a questa situazione prendendo le giuste precauzioni affinché non cadiamo anche noi nel contagio del peccato. Sto sempre parlando di peccati molto gravi, Tuttavia, quando si pone mano alla redazione del Vangelo 50 anni dopo la vita di Gesù, la prospettiva non è più, lo dicevo già la volta scorsa, come 50 anni prima la Chiesa si sta espandendo, ok? Resta sempre vero che questa espansione viene da Cristo, e come il ministero di Gesù, 3 anni, quelle costituisce una piccolissima cosa rispetto al regno di Dio che lui è pur tuttavia venuto ad inaugurare, la Chiesa, che anche se è in espansione, rappresenta ancora una piccolissima cosa in confronto di tutto il mondo che è stata mandata ad evangelizzare. Tutto ciò è un modo per definire la logica dell'incarnazione. Verbo si incarna nell'umanità, diventa uno di noi, si confonde quasi con noi, perché dal punto di vista umano tra la persona di Gesù e noi non c'è nessuna differenza. Gesù è vero uomo come noi. Dunque c'è una logica che fin dai primi versetti del Vangelo di Giovanni, il prologo, l'incarnazione del Verbo, è così, è questa. Questa logica si ripresenta in queste parabole che racconta il Maestro e che 50 anni dopo verranno commentate dall'Evangelista. Ci sono le due brevi parabole del tesoro e della perla preziosa. Tesoro nascosto nel campo e la perla preziosa. Cosa vogliono insegnarci? Vogliono insegnarci che bisogna decidersi e fare una scelta radicale e definitiva, abbandonando senza riserve gli errori passati, tutto ciò, disponibili a lasciare tutto ciò che è il nostro passato, per aderire senza esitazioni e compromessi al regno dei cieli. Il punto centrale che spinge il discepolo a rinnegare il suo passato, cioè ad abbandonarlo per sempre, per aderire al Vangelo, è la gioia di avere finalmente trovato la strada della salvezza. Grazie.